Le autorità da gennaio hanno rinnovato 32.000 passaporti libanesi rispetto a più o meno la metà l'anno scorso, 17.000. Entro le 8 del mattino, tutti i giorni, gli uffici passaporti di Beirut avevano già ricevuto le 400 richieste quotidiane che possono evadere. E si stima che il 40% dei medici libanesi, il 30% degli infermieri specializzati abbia già lasciato il paese, mentre l'Università Americana di Beirut ha perso il 15% degli studenti che frequentavano le facoltà. È sempre più evidente, non solo a Beirut, non solo in Libano, che la crisi economica porti con sé e amplifichi le disuguaglianze sociali. C'è un pezzo di Libano oggi che può andare via e un altro pezzo molto più vasto, maggioritario direi, che è condannato a restare lì, in un paese sempre più spento e in un futuro sempre più buio.
محمد عبد العظيم
حي جبرة خرجت مظاهرة
أجري يا نار برا أجري يا شباب.
Sono Francesca Mannocchi, questo è un podcast di Cora Media e si chiama Voci da Beirut. È quasi l'una, sto aspettando Hussein Elaci. Hussein è un avvocato, ci conosciamo ormai da un anno, è stato uno degli animatori delle proteste in Libano dell'ottobre del 2019, quando tutta la città, giovani soprattutto, sono scesi in piazza a chiedere le dimissioni non di uno, non di due, di tutta la classe politica libanese, che accusata di corruzione, che secondo loro aveva portato il paese sull'orlo del collasso. Oggi Hussein vive al terzo piano dell'edificio che è qui di fronte a me, con sua moglie Nur e il loro figlio Rayan, nato 2 mesi fa. Ieri sera, mentre passeggiavamo tardi su una piazza dei Martiri insolitamente buia, che era stata proprio la sede delle proteste del 2019, ho chiesto ad Hussein quanti dei suoi amici abbiano già lasciato il paese, e lui, dopo aver esitato un po', ha aperto il telefono e mi ha detto: vedi, c'è questa chat su WhatsApp, siamo 11, siamo andati a scuola insieme da quando eravamo bambini, solo in 2 siamo rimasti qua, gli altri 9 sono andati tutti via dal paese.
Remember, Lebanon is a country based on diaspora. Most of our people live outside of Lebanon.
Hussein ha deciso di restare, ha deciso che il movimento che aveva fondato Mintershin, che significa appunto dal 17 ottobre, dal giorno della data della rivoluzione, diventasse un nuovo modo di fare politica. C'è però nei suoi occhi una speranza che ha il sapore della disillusione, della rassegnazione. Le piazze che un tempo erano piene di tende, piene di giovani, piazze non confessionali, piazze in cui la religione aveva lasciato spazio al desiderio di comunità, oggi sono rassegnate, stanche, spente, vuote. Oggi Hussein mi accompagnerà a raccontare questa città, che è soprattutto una città di disuguaglianze. Hussein è dentro la farmacia, sta chiedendo alla farmacista se sia arrivato il Panadol, che è del paracetamolo comune. Sono all'esterno di questa farmacia, nel quartiere di Verden, che è un quartiere residenziale di Beirut. Le farmacie sono un po' proprio lo specchio della crisi che il paese sta vivendo. Qua di fronte a me, all'interno della farmacia, io posso vedere gli scaffali delle medicine sono tutti vuoti, gli unici pieni sono quelli dei prodotti per bambini, della profumeria. Medicine non se ne vedono, una scatola di comune paracetamolo non viene più venduta intera, vengono vendute le pillole singole, perché i medicinali semplicemente non ci sono.
Ho
La realtà di questa farmacia è la realtà di tutta la sanità in Libano. In un ospedale pubblico come il Rafik Hariri di Beirut ai pazienti viene chiesto il 10% del costo delle cure. Molti non possono permettersi neppure questo. Il personale è ormai costantemente in sciopero, non funzionano neppure gli ascensori. Qui invece stiamo entrando nel reparto di emergenza dell'ospedale che fa capo all'American University di Beirut. Un tempo era un lustro per l'istruzione non solo del Libano, ma di tutto il Medio Oriente. Non avere elettricità significa non riuscire a far funzionare i macchinari come i ventilatori. E se anche hai elettricità per 6 ore, non puoi garantire a chi vive attaccato alle macchine la sopravvivenza. Significa semplicemente che la gente muore, che sprechi scorte di sangue e medicine, che le macchine da laboratorio non funzionano e non puoi fare analisi. Senza elettricità tutto collassa. Questo è il modo semplice per far capire cosa significhi non avere elettricità in un ospedale. Sono le parole del dottor Amin Azzi, è il capo del reparto di medicina di emergenza e professore di medicina di emergenza dell'ospedale dell'American University di Beirut. Ha lavorato a lungo in Bosnia e in Ruanda durante le guerre che hanno attraversato questi paesi. A gestire le emergenze l'aveva imparato a casa sua in Libano durante la guerra civile.
I come from Damour. Damour is the largest Christian town to have been slaughtered during the civil war. I was in the massacre and I witnessed the massacre. I'm one of the only family actually to have survived in one of the two neighborhoods who were sieged by the Syrian ordained brigades of the PLO who came from Syria. Yarmouk and Qadisiyya, along with the Bani Zala proxies and Palestinian proxies, who came and sieged and slaughtered my town.
Il dottor Azzi è un cristiano maronita. Da ragazzo, nel 1976, è stato testimone ed è sopravvissuto alla strage di Damour, il massacro di cristiani per mano dei palestinesi nel villaggio di Damour, appunto, a 25 chilometri sud di Beirut. Una ritorsione, dopo il massacro, l'avevamo visto, del campo profughi di Carantina, quando le falangi libanesi cristiano-maronite avevano ucciso, si dice, 1000 civili. A Damour ne morirono quasi 600. Il dottor Azzi era lì, ha visto e non dimentica, ma dal Libano non se n'è andato allora e non se ne va nemmeno oggi. Ad agosto con i suoi colleghi ha scritto una lettera aperta. Hanno detto aiutateci, oppure qui il disastro sarà imminente. E questo è il motivo per cui hanno scritto 3 mesi fa.
This was why the email, that announcement came out. However, this is just a sentinel event which tells you what goes on in every institution, in every medical center. And I know my own. We got to a point where we basically have to secure fuel to be able to operate because there is no electricity. So where do you get it from?
So cosa sta accadendo, mi ha detto il dottor Azzi. Siamo arrivati al punto in cui dobbiamo trovare il carburante di contrabbando per poter operare. Siamo arrivati a questo. Anche noi, un ospedale, abbiamo bisogno di comprare benzina al mercato nero. Oggi il 40% dei medici libanesi e il 30% degli infermieri specializzati se ne sono andati via, secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità. La stessa università americana ha perso il 15% dei suoi studenti e anche 190 professori.
So I've seen it and then I participated in it. But I was a good man. My point is yes, I've seen the civil war. I've 77, 78, till 84, yes, definitely. I did my 4 years myself as a child of war in the infantry. So if you ask me about that, I'll tell you, yes, I've seen it. And it stayed with me, and that's one of the reasons why I chose to cope with it, to go into emergency medicine.
Ho visto la guerra, ho preso parte alla guerra, mi ha detto il dottor Azzi. Ma sono stato un bravo uomo e la guerra me la porto dentro. Per questo ho deciso di reagire e occuparmi di medicina di emergenza. Eppure, Azzi, se guarda indietro agli anni della guerra civile, ricorda le zone assediate, le persone che, nonostante tutto, avevano ancora accesso alla benzina, all'elettricità, al denaro. La situazione non era come oggi. Cosa pensi? Gli ho chiesto prima di salutarlo. Che se continua così c'è il rischio di avere un'altra guerra civile. Stiamo uscendo dal nostro hotel qui nel quartiere di Rauche. Qui alla, in cima alla salita, la crisi di Beirut non si vede. Non c'è un edificio, un hotel di grandi catene, una grande catena di fast food, un ristorante che non sia illuminato a giorno. Qui la crisi non solo non si sente, ma diventa un'opportunità. Questi sono i clacson dei taxi che cercano clienti e il via vai delle macchine. Sono principalmente giovani che arrivano qui al tramonto, dopo il tramonto, per cena. Sono le 7 adesso. A mangiare nei ristoranti che affacciano sulla scogliera, la famosa scogliera di Rauche, la scogliera dei piccioni. Ci si arriva da sud, da Manara, o attraverso una salita, una camminata lunga, lungo le curve. Da una parte le strutture che affacciano sul mare. Qualcuno ancora adesso, mentre cala il sole, fa una lezione di yoga. Il parcheggio pieno di SUV, di auto di lusso, e i ristoranti che cominciano a riempirsi, i giovani che fumano il narghile, bevono vino, aperitivi, birra. E fuori, sul marciapiede dove io sto camminando in questo momento, cominciano ad arrivare i bambini e le bambine che tutte le sere fino a notte chiedono l'elemosina, perché questo è il segno della povertà che si moltiplica, i mendicanti. Sto camminando da 3 minuti e 9 secondi e ho già incontrato 8 bambini che hanno teso la mano chiedendo denaro. È la prima cosa che imparano i bambini per strada. Molti di loro sono siriani, sono figli delle famiglie dei rifugiati arrivati qui dopo la guerra. Le bambine un po' più grandi stringono tra le mani dei mazzi di rose, cercando di vendere un fiore alle coppie che entrano o che escono dai ristoranti. Sono pochissimi centimetri che separano la Beirut che chiede, che allunga una mano mendicando, dalla Beirut che è all'interno di questi locali a strapiombo sulla scogliera, quella che vive negli appartamenti di lusso che ho di fronte a me. Sono tutti illuminati, sono nuovissimi. Una strada, una mattonella separa queste due realtà, così distanti, così intraducibili. In questa parte della città, che è la parte degli hotel di lusso, degli hotel sul mare, la crisi si sente meno, perché le crisi, come spesso succede, sono anche racconti di disuguaglianze, e questo succede anche in una città come Beirut. C'è un pezzo di città che è la città dei privilegiati, che non sente la crisi che arriva. Qui non si sentono le mancanze di elettricità, tutti gli hotel che danno sul mare sono illuminati a giorno, si fermano SUV, macchine costose. È la Beirut dei privilegiati, che non hanno problemi nel comprare carburante al mercato nero. Oggi per comprare 20 litri di carburante qui si spendono 200.000 lire libanesi, che è, con l'inflazione, il 30% di un salario medio mensile. Ecco perché la mattina di fronte alle banche, di fronte ai bancomat, le persone cercano di prelevare quello che possono dei loro risparmi che fino a un po' di tempo fa erano risparmi in dollari che potevano prelevare in dollari. Oggi quei dollari si possono prelevare in lire libanesi, vuol dire che hanno perso praticamente il 90% del loro valore. Come è potuto succedere tutto questo? È lo schema Ponzi dell'ingegneria finanziaria che ha portato il Libano in ginocchio. Un paese che produce poco o niente, ma ha esportato il grande capitale che aveva, cioè le persone, i libanesi della diaspora. I libanesi della diaspora, i libanesi che non sono in Libano, sono tre volte i libanesi all'interno del paese, cioè 15 milioni. E per anni la diaspora ha aiutato l'economia a crescere. Queste persone hanno inviato denaro, hanno investito in proprietà immobiliari e non solo. E il Libano è diventato un luogo in cui parcheggiare denaro era conveniente. Poi qualcosa nel 2011 è cominciato ad andare storto, è scoppiata la guerra in Siria, gli investitori si sono fidati meno e il flusso di dollari che arrivava dall'esterno, dai libanesi della diaspora appunto, ma anche dagli investitori, ha cominciato a diminuire. Come funzionava questo schema Ponzi della banca centrale libanese? Funzionava delle banche, soprattutto libanesi, funzionava perché le banche attiravano gli investitori promettendo tassi di interesse a due cifre, tassi di interesse che evidentemente non potevano permettersi. Nel 2019, l'anno della grande crisi, quando è stato chiaro che non c'erano abbastanza dollari nelle banche libanesi e che le banche fossero sovraesposte, questo sistema, questo castello di carte è crollato e con questo castello di carte è crollata anche tutta l'economia libanese.
When you say there are two different Beirut, what do you mean?
Rich and very poor. Like not rich, but this part and the other part. Nabaa, Daura, Karantina, and the west part of Beirut. Like where I work near the French Embassy street, and you go only two streets to the west, different country.
How can you describe these different countries?
Like 10 shops in this 10 meters. 10 shops, very narrow street, crowded area, of course no driving traffic lights or anything like that, different prices, different culture.
Voci da Beirut è un podcast di Francesca Mannocchi prodotto da Cora Media. La cura editoriale è di Francesca Milano e Pablo Trincia. Assistente di redazione Francesca Abruzzese. Producer Monica De Benedictis. Post produzione Paolo Corleoni.